Assicurazione sociale per l'impiego, procedura per l'irrogazione, articolo 2, commi da 12 a 14. Disciplinata la procedura per l'irrogazione dell'ASPI, spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene a pena di decadenza dietro presentazione da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda da inviare all'INPS esclusivamente in via telematica entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione. Assicurazione sociale per l'impiego, requisiti per la fruizione, articolo 2, commi 4 e 5. Individuati i requisiti ai fini della fruizione dell'ASPI, si richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione involontaria e che possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, confermando sostanzialmente gli stessi requisiti attualmente richiesti ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria ai sensi dell'articolo 19 del RD6. 636/1939. È corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,2, lettera c, del DGS 181/2000. Possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Esclusi dalla fruizione dell'ASPI i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dall'articolo 1,40 del provvedimento in esame. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, articolo 1, commi da 28 a 31. Intervento sulla normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, con l'obiettivo di rafforzarne la disciplina antielusiva. Il contratto di associazione in partecipazione è il contratto in base al quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Per evitare elusioni o abusi, l'articolo 86,2 del DGS 276/2003. Prevede che in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi con idonee attestazioni o documentazioni che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento. Viene previsto che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di questo divieto, il rapporto di lavoro con tutti gli associati si considera subordinato a tempo indeterminato. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano stati certificati ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del DGS 276/2003. Introdotta una più efficace disciplina antielusiva, disponendo che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69 bis, 1 bis, lettera a, del DGS 276/2003 modificato dal presente provvedimento. Certificazione delle competenze, articolo 4, commi da 64 a 68. Si prevede un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. CIGS, estensione ad alcuni settori, articolo 3, 1. La norma stende, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'ambito di applicazione della CIGS, la Cassa Integrazione Straordinaria, ad alcuni settori già interessati da estensioni del medesimo istituto mediante norme transitorie o modalità particolari, che con tale disposizione vengono quindi tutelati a regime. I settori interessati da questa estensione sono a. imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, b. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, c. imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, d. imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti, ed e imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti, collaborazioni rese da titolari di partita IVA, articolo 1, commi 26 e 27. Viene introdotto l'articolo 69 bis nel DGS 276/2003 con l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA. Viene introdotta la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare, che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare, che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61. 3 del DGS 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione. Contrattazione di secondo livello, articolo 4, commi 28 e 29. Si interviene sugli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello. Il comma 28 prevede in primo luogo la messa a regime dello sgravio contributivo previsto all'articolo unico, commi 67 e 68, della legge 247/2007, rimuovendo il riferimento al carattere sperimentale da esso previsto. Inoltre, viene semplificata la procedura di concessione dello sgravio contributivo, sopprimendo l'apposito osservatorio istituito presso il Ministero del Welfare e la procedura che richiedeva una procedura annuale di conferma, prevedendo che lo sgravio è concesso a valere sulle risorse pari a 650 milioni di euro già presenti nello stato di previsione del Ministero del Welfare relative al fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. A fini di coordinamento normativo, poi, la norma dispone l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 33 della legge 183/2011. Il comma 29 poi autorizza per l'anno 2011 il Ministro del Welfare a utilizzare le risorse iscritte nei capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per gli sgravi contributivi. Contratto di inserimento, articolo 1, commi 14 e 15. Viene soppresso il contratto di inserimento attraverso l'abrogazione degli articoli 54-59 del DGS 276/2003 che si occupano di disciplinare questo tipo di contratto. La disciplina vigente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. La relazione illustrativa spiega che la soppressione dell'istituto è legata all'introduzione di un nuovo e organico sistema di incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate che scatta a decorrere dal 2013. Contratto a termine e contratto di somministrazione, articolo 1, commi da 9 a 13. Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, il cosiddetto contratto a termine, e del contratto di somministrazione. In particolare viene modificato il DGS 368/2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato. Ecco come. Esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a un anno. In tali casi il contratto non può comunque essere oggetto di proroga. È stata inserita una ulteriore ipotesi di esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo operante nei casi previsti dalla contrattazione collettiva a livello interconfederale o di categoria o in via delegata ai livelli decentrati, in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. Esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro, ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato, dai 20 giorni attualmente previsti a 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi, dai 30 giorni attualmente previsti a 50 giorni in caso di contratti di durata superiore, con l'introduzione dell'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al centro per l'impiego territorialmente competente, secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà indicando anche la durata della prosecuzione, dell'intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato, dai 10 giorni attualmente previsti a 60 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi, dai 20 giorni attualmente previsti a 90 giorni in caso di contratti di durata superiore. È stato anche previsto che, nell'ambito di particolari processi produttivi determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo o dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico o dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo o dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente, i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi, fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore. In assenza dell'intervento della contrattazione collettiva entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge a stabilire le suddette condizioni provvede, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi, superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato, si tiene conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, con mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti. Modifica ulteriori alla disciplina della somministrazione di lavoro, articoli 20-28 del DGS 276/2003. Fra le novità vengono ampliati i termini per l'impugnazione, anche extragiudiziale, e per il successivo ricorso giudiziale, o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni decorrenti dalla cessazione del contratto, mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni decorrenti dalla precedente impugnazione. Disoccupazione, procedure semplificate, articolo 4, commi 38 e 39. Si introducono misure di semplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione. Il comma 38 prevede che ai fini della presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASPID la dichiarazione dell'interessato volta ad attestare l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo N. 181 del 2000, possa essere resa all'INPS, che la trasmette al servizio regionale per l'impiego competente per territorio, mediante apposito sistema informativo. Il comma 39 prevede, a fini di semplificazione degli adempimenti per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, che le regioni e le province mettano a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità e al possesso dello stato di disoccupazione e sua durata. disabili, diritto al lavoro, articolo 4,27. Vengono modificati i criteri previsti all'articolo 4,1 della legge n. 68/1999, per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, prevedendo che vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. In secondo luogo, si modifica l'articolo 5,2 della legge n. 68/1999, prevedendo che ai fini dell'esonero dagli obblighi di assunzione si ricomprende nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori. In terzo luogo, si introduce il comma 8 quinquies all'articolo 5 della legge n. 68/1999, con il quale la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo viene rimessa a un regolamento ministeriale finalizzato a evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro del Welfare, sentita la Conferenza Unificata. Infine, si interviene sul comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 68/1999, prevedendo che gli uffici competenti dei servizi regionali per l'impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e il ricorso agli esoneri ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti. Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione, articolo 1, commi da 1 a 6. Vengono individuati gli obiettivi generali del disegno di legge di riforma. Si punta alla realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Le finalità del provvedimento vengono perseguite attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, la valorizzazione dell'apprendistato, la ridistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall'altro, adeguando la disciplina del licenziamento. È stata effettuata una revisione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive. Contrasto, poi, di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali. Si punta anche alla promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni e alla promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea. Istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, e da altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale, SISTAN. L'obiettivo è quello di verificare lo stato di attuazione degli interventi e valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego. al sistema di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del Lavoro in collaborazione con le altre istituzioni competenti, concorrono le parti sociali attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché l'INPS e l'ISTAT, chiamati ad organizzare una banca dati informatizzate anonime. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione dovrà produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure, da cui potranno essere desunti elementi per successivi interventi di implementazione o correzione delle norme introdotte.